cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 6 marzo, questo Cose di Calcio, un saluto a tutti voi in regia Yves, in conduzione per questa edizione del giovedì, Antonio Paolino. Kuhn Meiners avanti tutta contro il suo passato e per convincere i tifosi bianconeri per il presente e il futuro. Atalanta lenta in casa, Felina in trasferta. Attenzione quindi per l'appuntamento di domenica sera che vale il terzo posto. Mondiale per club, piovono soldi per far piacere il torneo. Le women in campo per prendersi la finale di Coppa Italia. Buona giornata, ben trovati, buon giovedì, dicevamo. Tanti argomenti, tanti spunti, riassunti dei titoli. E quello che dimentichiamo o naturalmente non possiamo mettere tutto in scaletta, lo lascio a voi per il ricordarcelo al 340-5425-324 o eventualmente per approfondire tanti altri temi, ce ne sono uno ogni 10 minuti, dove tuttojuve.com, dove bianconeranews.it, dove tuttomercato.com, tuttomercatoweb.com, dove potete tenervi informati anche già su quelle che sono operazioni molto distanti dall'essere certe, naturalmente, ma si profilano tanti cambiamenti, diversi cambiamenti a livello di Serie A. Buona giornata quindi, saluto anche gli amici, quelli soprattutto che tifano Juventus, che hanno tempo di dedicare alla loro squadra il cuore e non agli altri che naturalmente hanno veramente poco da fare se si occupano dei fatti di casa altrui, ascella o non ascella, ricordiamoci, cari amici di cui che ne parlate, di lavarle bene sempre al mattino, naturalmente. Questo per non avere scompensi. Ecco qui cosa abbiamo in primo piano. Abbiamo in primo piano intanto l'on air di Cose di Calcio, appena partito. Una programmazione fitta, densa, profonda, diversa per conduttori, diversa per argomenti, naturalmente. Qualcuno si ripete perché il tema principale delle giornate è sempre quella di guardare un po' al passato. E noi oggi faremo un tuffo nel passato con quel giocatore, nella prossima ora, che arrivò per sostituire Platini alla Juventus, quantomeno sulla carta, ma i titoli dei giornali a volte raddoppiano le responsabilità. E partiremo proprio da questi ragionamenti con il giocatore che avrete immaginato chi possa essere. Solo due stagioni alla Juventus, in una Juventus probabilmente anche simile a quella di oggi, con tanti cambiamenti, con un ciclo che si andava a chiudere, che era già chiuso. Chiederemo all'interessato, un giocatore tra l'altro che vestì le maglie di Atalanta e Juventus, ma anche quelle del Verona successivamente. Quindi tra Verona e Atalanta, le due squadre ultime che abbiamo affrontato come Verona e che affronteremo domenica come l'Atalanta. Ricordando che siamo a 3 punti dall'Atalanta, abbiamo pareggiato in casa loro, era inizio gennaio, per questo calendario abbastanza strano, non più ciclico come nel passato. Basterebbe per una domenica vincere, raggiungerli e superarli, visto lo scontro diretto, visto la differenza di punti negli scontri diretti, e attestarsi addirittura al terzo posto. A quanti punti dalla vetta? Meno di 6 o quelli che saranno, dipenderà dal risultato di Inter e Napoli, che si giocheranno il loro turno, ma noi ci concentriamo in casa nostra, perché tra ottimisti e scettici naturalmente c'è di mezzo la realtà di una squadra che deve accelerare, riprendersi quei punti che ha perso per strada, soprattutto molto prima, ma a mio avviso molti paragoni sono fuori luogo. Lo chiedo anche a voi, paragoni tra questa Juventus e altre Juventus, qual è il paragone più giusto da fare? Si possono fare epoche diverse, non so, la Juve di Trapattoni, la Juve di Marchesi, la Juve di Lippi, la Juve di Allegri, la prima di Conte, gli stessi punti. Io ricordo che quando eravamo più avanti come classifica, come posizione, eravamo anche a 15 punti o dal Napoli o dall'Inter. Cioè ci sono degli indicatori che fanno la differenza, che fanno capire che ci siamo attestati nell'ultimo periodo come squadra che poteva ricoprire con la squadra forte, con l'allenatore debole o viceversa, o anche quest'anno con la rivoluzione, ma un indicatore positivo c'è in quella di quest'anno. C'erano degli indicatori positivi anche in altre stagioni, quella di quest'anno che si è abbassata un po' tutta questa quota, quindi anche Napoli e Inter stanno viaggiando peggio rispetto al passato. Si sono concentrate una sul nuovo allenatore, su un modello completamente diverso, anche di lavorare, ve lo dico chiaramente, aggiungo anche per gli amici che ci seguono sulla chat o da casa in televisione o attraverso le nostre app, noi ieri non abbiamo parlato di Antonio Conte sulla panchina certa al 100%, riportare bene le informazioni. Abbiamo detto che siamo venuti senza ascoltare altri, chi l'ha detto prima, dopo, durante, perché tante volte c'è l'informazione è un po' distorta. Ci sono titoli di giornali che ripetono da mesi. Qualcuno ieri mi ha anche detto che si parlava di questo giocatore spagnolo di cui abbiamo trattato, dove gioca nella squadra in cui gioca il nostro brasiliano.
Girona.
Il Girona, bravissimo, bravissimo. In quella squadra lì addirittura se ne parlava 3 mesi fa. Le ipotesi sono tutte vere, poi bisogna portare ciccia, notizie e informazioni in più. Ma al di là di questo, dico che, e chiedo a voi, qual è la Juve più simile, e se si può fare, creare una similitudine, no? Generare una similitudine, verificare, approfondire, mettere a confronto due squadre, se in periodi diversi o quantomeno in quella dell'ultimo decennio. Tanti punti in meno, tanti punti recuperati, che Juve è questa, siete fiduciosi? Io per lo scudetto, se arriva, me lo godo, non vuol dire salire sul carro, vuol dire anche che ieri non abbiamo detto via sicuramente Motta a prescindere. Motta, capendo di alcuni errori, e c'è qualcuno, Prandelli ad esempio, oggi sulle colonne della Gazzetta ci dice che un po' è già cambiato, si è adattato ai giocatori che ha. Io sono un po' distante da questa teoria, mi sembra che si siano più adattati i giocatori all'allenatore, a quel credo, e qualcuno, non avvicinandosi troppo, Vlahovic ha minore spazio, l'ho avuto fino a quando era l'unico, ci mancherebbe tenere anche Vlahovic in panchina quando non avevamo attaccanti. Ebbene, ragioniamo su questi aspetti. Ma intanto la quota in borsa della Juventus fa un altro bel balzo in avanti. Stamattina, non in apertura, poco dopo, valeva 3,52 euro. Di questo chiederemo e parleremo con Gabriele Lamonica di Milano Finanza News Wires nella nostra rubrica Economia e Juve. Ma per fare economia ed essere Juve, vestire questa maglia, naturalmente dobbiamo analizzare a pochi giorni dal match quello che è la Juventus. Juventus che non dovrebbe recuperare Vega, non dovrebbe farcela neanche per l'Atalanta Ain, ottimo giocatore per la difesa, ripeto, io l'ho definito il Bremer bergamasco. Ma intanto facciamo un balzo in borsa e agli argomenti collegati proprio ai discorsi economici con l'esperto Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovato. Allora, guarda, esco un attimo da questo argomento perché ci scrivono, no? Dopo la mia intro, sembra che nessuno voglia vincere questo scudetto. Invece Gabriele Lamonica?
Lamonica è superstizioso come una zingara, per cui chiaramente nota che oggi siamo finalmente provati nel nostro destino, per cui siamo al quarto posto, quindi entro quel range dobbiamo rimanere. Quanto più saremo meglio è, considerando che il Napoli è in fase di accartocciamento e potrebbe auspicabilmente avere anche qualche discorso con i punti di penalizzazione se ci dovesse essere il processo per il falso in bilancio, e che l'Atalanta è croce delizia perché hanno una rosa meravigliosa, ma comunque non hanno ancora la maturità per poter reggere a quei livelli. Quindi secondo me noi adesso siamo arbitri del nostro destino, in quanto tali dobbiamo raggiungere il massimo possibile. Ovvio che non capita, se dovesse capitare, non capita, se dovesse capitare.
Ma non capita. Sarebbe, non, capita. Non si è sentito bene, c'era un problema sulla linea.
No, non capita. È inutile illudersi.
Ma comunque... senti, illudersi o non illudersi? Mi stupisce un ascoltatore che sta scrivendo su Radio Bianconera, nella suite, come la definisco io, di Twitch, che se fosse lui a decidere non darebbe lo scudetto a nessuno. Quest'anno non lo merita nessuno? Cioè, ci sono annate in cui... cioè, rispetto alle ultime dove chi era davanti aveva già 15-25, il Napoli, ricordo, l'Inter... Ah, cioè...
per una volta che c'è uno scudetto un po' conteso, in cui a formalmente c'è un po' di lotta al vertice...
Forse...
ci mancherebbe altro, cioè... In realtà sicuramente c'è sicuramente chi è più strutturato di noi per poterlo vincere, perché è una rosa molto più ampia e comunque è già più, è un tema di abitudine, fondamentalmente di abitudine.
Ripetitività definisco ogni tanto, mi dicono sì, gli allenatori. Tipo
abitudine, sì, abitudine. Sì, abitudine, fame e cattiveria, per cui noi di fame ne siamo mostrata poca quest'anno e devo essere sincero, la partita col Verona finalmente abbiamo mostrato un po' di fame, un po' di voglia di vincere a qualunque costo, anche se poi con tutte le nostre confusioni, con tutti i nostri limiti di gioco che sono evidenti. Però abbiamo, per la prima volta abbiamo forse Empoli, spero abbia fatto comprendere che oltre quel livello non si può scendere, ma anche che comunque ci vuole almeno bisogna mettere un sacco di furore in campo, e quello perlomeno si è visto.
Le lezioni i giovani le imparano prima o... bisogna sempre ricordare anche quella pagina amara contro l'Empoli?
Secondo me ci sono dei punti di non ritorno, quello è un punto di non ritorno anche per i più giovani, perché sì, perché evidentemente hanno compreso che non essere sconfitti in quel modo da un Empoli turnover è stata un'esperienza rispetto alla quale non c'è ritorno, cioè rimane tra le pagine più buie della storia di una società. Essere stati partecipi non deve essere né un motivo di orgoglio né tantomeno un motivo qualcosa di cui ne ha vanto. Per cui è evidente che al di là del fatto che ci possa essere comprensione o meno degli schemi dell'allenatore, che ci possa essere una sopportazione umana e personale tra di loro, ci sia la volontà di non essere ricordati solo per quel passaggio lì, per cui sicuramente spero che quel passaggio abbia fatto scattare la voglia di dire no, ma io per quanto possa essere giovane, per quanto possa non essere ancora all'altezza, non sono quello e cerco di dimostrarlo ogni volta che posso.
Posso permettermi di farti partecipare a un nostro giochino? Perché,
certo,
me, perché mi stimola questa discussione con te, anche perché dobbiamo arrivare poi ai temi dove avrai capito, ho studiato poco, e quindi prof
mi spieghi
lei.
Il solito, il solito no, non ho potuto fare niente, poi prendi sempre 8, 8 e mezzo, 9.
non sempre, a volte mi accontentavo anche di qualcosa di meno. Senti, ma è servita dopo quella sconfitta l'uscita comunicativa del nostro allenatore, perché non svelo un segreto, Gabriele La Monica oggi è in ufficio, giacca, cravatta, ma sicuramente giacca nera, cravatta a bianconera o qualcosa di simile, naturalmente, sempre. Definire è stato vergognoso, può aver inciso nel far scattare qualcosa dentro un gruppo che ha bisogno ancora di crescere?
Allora,
poi ti faccio il giochino, questa è la
secondo
premessa.
Secondo me in parte sì, in parte è stato la cosa importante è stato che lui si sia preso la responsabilità, fondamentalmente.
Sì.
Poi in realtà, se vogliamo essere un po' severi, e noi lo siamo sempre, le dichiarazioni del giorno dopo in cui ha detto che lui sarebbe felice se suo figlio avesse un allenatore come lui, hanno in parte mitigato l'effetto di quelle dichiarazioni.
Ha spostato l'attenzione, però.
Sì, però comunque sicuramente dopo quella sconfitta in quel modo
mio figlio mi avrebbe detto oggi non mi alleno con te dopo quella prestazione.
Sì. No, è una cosa è stato un bagno di umiltà necessario, e bisogna vedere se poi effettivamente è stata una cosa fatta, perché altro non si poteva dire, perché di fronte a quella caporetto altro non si poteva dire.
Sicuro, sicuro.
Per cui
Prego, prego, chiudi pure.
No, per cui ha fatto, e poi appunto il giorno dopo l'ha un po' aggiustata, per cui forse è ritornato quell'eccesso di orgoglio che non sempre fa bene.
Ecco, il giochino è questo, potrebbe sembrare brutto, ma per capire, non è uno spot o un controspot per qualcuno o qualcun altro. In situazioni analoghe, di pari importanza, io penso anche alla Champions League, perché poi vedo il PSV cosa ha fatto in casa contro l'Arsenal, no, noi non avremmo perso in casa contro l'Arsenal 7-1, lo dico chiaramente, ma sarebbe stato lì forse il punto di svolta della nostra stagione, ci avrebbe fatto capire meglio chi siamo. Altri allenatori, come avrebbero gestito questo passaggio? Cioè, in quale modo un Conte, un Sarri, ti faccio tutti i nomi così me ne prendi uno a caso, un Allegri, cosa avrebbe detto dopo un picco in basso, verso il basso di questo tipo? Avrebbe trattato in modo diverso? Dipende dalla squadra, dall'annata, non si possono fare paragoni?
No, allora, sicuramente avrebbe un Conte, avrebbe fatto un mea culpa molto più simile a quello di Motta,
sì.
Molto simile.
Non avrebbe parlato di giocatori lui?
No, avrebbe parlato molto più di tifosi che di giocatori, ma poi avrebbe cambiato completamente il wording dopo, cioè avrebbe dato un segnale costante e coerente che il mondo era cambiato, per cui avrebbe fatto delle scelte anche molto più eclatanti. Cioè io con Conte e con Miners era in tribuna, non era in banchina, piuttosto faceva giocare me con la mia panza, ma non avrebbe avuto un sale molto forte, lo stesso anche Allegri.
Ho capito, questo è già importante, ecco, hai superato l'esame.
Avrebbe un segnale, grazie, avrebbe un segnale di gestione dello spogliatoio molto più forte.
Molto più forte.
Io ho commesso gli errori per eccessiva convinzione in eccessiva scommessa su alcuni, ma a questo punto contano solo i fatti, contano solo quello che tu puoi vedere in campo.
Per certo.
Lui lo ha fatto, ma l'ha fatto un po' a metà. Poi magari forse è servito...
Un passo avanti, due indietro, uno e uno.
Magari gol di Combiner, lo zero è frutto anche di quello, anche se poi la partita che ha fatto non è stata una partita cattiva. Però per esempio su alcuni, come per esempio Cedrico Gonzalez, l'ha fatto giocare lo stesso, ma ha fatto una partita presa di grande voglia, cosa che con l'Empoli non aveva fatto.
Certo. Senti, ti faccio ancora una domanda di questo tipo, poi riprenderemo qualcuno. Non è che Thuram, apprezzatissimo dai tifosi, ci mancherebbe, no? Per il rendimento, per l'attaccamento, per una tipologia di gioco che serve, utile e affascina i tifosi, renda di più quando gioca con un giocatore che a mio avviso è imprescindibile quest'anno come Locatelli? E altri centrocampo funzionano un po' meno?
Senza Locatelli è difesa scoperta, quindi... Senza Locatelli il centrocampo non esiste, il centrocampo a due senza Locatelli, perché Locatelli fa quella parte di filtro ulteriore rispetto, è un centrale aggiunto,
esatto.
E quello che serve in una difesa che comunque gioca 10-15 metri più indietro da quando non si è fatto male Brenner. Senza Brenner Locatelli è imprescindibile come filtro alla difesa. Thuram è il giocatore che gioca meglio accanto a Locatelli, perché gli consente di fare le sue puntate in avanti, gli consente comunque di avere un raggio di centrocampo molto più vocato verso la tre quarti offensiva, senza doversi troppo preoccupare di lavoro di copertura.
Certo. Facciamo un po' di conti, caro il mio Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires, anche perché mi hai insegnato, e secondo me lo stiamo facendo anche con molti radioascoltatori, a dare un'occhiata in più ai giornali economici, all'informazione economica, perché tipo stamattina mondiale per club, arrivano i soldi, wow, per fortuna che la Juventus c'è, già solo partecipando si fanno previsioni di, e passando il primo turno, di un 30 milioni, non sono noccioline, ma è diventato più importante questo aspetto rispetto agli anni di Boniperti? Dacci questa risposta, perché una volta non si parlava di conti, si guardava, sì, lo sponsor.
diversa. Da Gianni Boniperti era un anno in cui tu avevi 12 giocatori titolari, 11 in campo, e un secondo portiere è una riserva di lusso. Poi è arrivato Berlusconi ha fatto sì che le rose esplodessero, per cui un tempo il bilancio che serviva per 12 giocatori con Berlusconi non bastava, da Berlusconi poi non è bastato più, per cui il mecenatismo che un tempo bastava più o meno per tenere in piedi la baracca, anche se poi comunque erano i conti e quasi sempre erano in perdita, ma non erano mai in questo. Non è queste perdite sconvolgenti come sono adesso, perché i costi non li evitavano, ma poi c'era anche un'utenza stadio diversa rispetto a prima, c'erano anche costi diversi per quanto riguarda le magliette. È un mondo che sta andando, che era è un qualcosa che prima era artigianale, adesso è industriale, per cui il paragone è impietoso, non si può fare, perché i diritti televisivi non c'erano. Era tutto un discorso molto più, era un piccolo mondo antico,
era un'artigianeria, il mondo del calcio era un artigianato semplice,
con un impianto di costi molto ridotto. Più ridotto, e con dei ricavi molto più prevedibili per certe cose.
Arrivo al domandone: come mai la Juventus a un certo punto, non solo lei, entra in borsa? Che significato diamo a quell'entrata in borsa e al valore di oggi un valore importante, 3,52? Qual era la convenienza di entrare in borsa? Una domanda fuori dagli schemi, perché così facciamo capire agli amici a casa.
Ci sono due notazioni da fare, una storica e una politica.
Sì.
Una storica, quando il calcio comincia a esplodere da un punto di vista dei costi, ma anche dei ricavi, quando c'è cominciato ad esserci Telepiù, quando cominciano ad esserci ricchi contratti delle televisioni a pagamento, si capisce che l'economia non può più essere un qualcosa lasciato allo spontaneismo, diventare qualcosa di più strutturato. E come si fanno a trovare dei soldi in una cosa strutturata? Quotando di borsa, perché a quel punto ti metti nel mercato dei capitali. All'epoca c'era una ventata molto favorevole in Italia dal punto di vista politico, voluta da Walter Bertroni, all'epoca segretario del partito del PDS, che all'epoca era al governo, e oltre che grande juventino. E a questo appello risposero, all'epoca sappiamo, tre squadre: Roma, Lazio e Juventus.
Esatto,
quindi il tema però qual è stato fondamentalmente? Che non si sono la struttura delle squadre quotate ha comportato che qualcuno di quoti solleciti il pubblico risparmio. Il pubblico risparmio è un bene garantito dalla Costituzione, che vuol dire che nella graduazione dei diritti è ciò che è garantito direttamente dalla Costituzione è massimamente garantito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per poter essere all'altezza di un negozio in borsa bisogna avere una serie di rendicontazioni ancora più stringenti rispetto a chi in borsa non ci va. E nel corso del tempo anche le normative fiscali non si sono evolute per poter accompagnare in maniera efficace le squadre calcistiche in borsa. Facciamo un esempio molto banale.
Sì.
Che è l'esempio dove cade tutto. Il cartellino di un calciatore. Io compro un calciatore per 100, ok? Come tutti i beni strumentali, come se fosse una fotocopiatrice per un'azienda, un trattore per un'azienda agricola.
È uno strumento.
Però è anche chiaramente essendo è un bene immateriale, perché tu non puoi vendere una persona. Cosa fai? Tu hai un contratto di 5 anni, io lo compro per 100 milioni, io che ogni anno defalco dal punto di vista fiscale 20 milioni. In 5 anni il valore storico di quel giocatore è a zero. Io quello giocatore rinnovo il contratto, e a quel punto come lo valuto? Lo valuto di più, lo valuto di meno, lo valuto. Perché se lo tenessi a zero come valore storico dovrei ogni anno accantonare dal punto di vista fiscale tutto il valore dei suoi monumenti per gli anni di contratto che deve, nel senso se io do 100 milioni di euro di contratto per i prossimi 5 anni a che 31 anni lordi, se non do un valore, se non metto a bilancio un valore di bilancio, devo accantonare una cifra pari al suo ingaggio, perché se dovesse far male e io dovessi tenerlo sotto il gallo, ecco, Quindi il tema è tutto questo discorso tra la fiscalità.
È complicato legato ad un club di calcio, mi sembra di capire.
È complicato legato a degli asset che sono asset appunto per definizione immateriali come quelli di un club di calcio, e gli scontri che ogni anno hanno avuto con in Consob, Roma, Lazio, Juventus prima, poi soltanto Juventus, è esattamente per quello, come mettere a bilancio in maniera di ritira degli asset che sono per definizione possono cambiare da un momento all'altro, perché tu puoi avere anche Messi in squadra, puoi avere Cristiano Ronaldo, ma se Cristiano Ronaldo fanno esplodere il ginocchio,
assolutamente,
c'è di essere Cristiano Ronaldo, c'è di essere quel bene di lusso, ma un bene che non, è più, che non ha più alcun valore.
Guarda, per dirti quanto i nostri ascoltatori ti seguono, ci seguono, domanda interessante, poche volte ci fanno questo complimento, soprattutto in sala stampa. E poi qualcuno addirittura che ci aggiorna il valore, perché tu non l'hai ancora fatto, non ci parli mai di borsa, mai niente, 3,28, dai miei 3,52 siamo un po' in calo. Con l'Atalanta invece come siamo? Mi dai proprio un flash? Come vedi la partita di domenica?
La voglio vedere bene che... E li vediamo in classifica, siamo a 3 punti da loro, io spero che sia un passaggio definitivo verso la maturità di questa squadra.
Ti dico solo una cosa, nel 2025 deve essere uno stimolo, perché a volte i tifosi non capiscono che non puoi negare l'evidenza. Nel 2025 l'Atalanta è bella solo fuori casa, in casa ha perso molti punti, in trasferta si trasforma, speriamo di essere all'altezza, e quello che stiamo vedendo nelle ultime 5 partite ci fa capire che diventerà davvero una partita interessante da guardare fino alla fine, magari ascoltandola su Radio Bianconera. Grazie Gabriele Lamonica.
Grazie.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, ci avviciniamo, è solo giovedì, domenica sera la partita, noi con Colpo di Tacco ci saremo come sempre. So che qualcuno continua a fare domande sulla borsa, continueremo il mercoledì con un taglio, quello che i bilanci non dicono. La prossima settimana ad esempio parleremo di OPA, che cos'è l'OPA, un OPA in borsa per una società calcistica, ce lo spiegherà il professor Brancozzi, ci siamo lasciati con questo impegno. Con altro appuntamento il giovedì con Gabriele Lamonica, dalla Juventinità, dalle interpretazioni di calcio di un addetto ai lavori di natura economica a quelli che sono i temi strettamente economici, no? I bilanci, la semestrale, cosa ci insegna il bene strumentale, il giocatore è un bene strumentale, è l'affettatrice per un salumiere, tanto per essere chiari, e poi ci sono affettatrici e affettatrici. Nei temi ho detto Kuhn Meiners avanti tutta contro il suo passato. Io non credo assolutamente, non so la formazione, spesso la sbaglio anch'io, ripeto, meglio metterci la faccia ai ragionamenti e sbagliare e dimostrare di non essere un allenatore. Spesso, invece, ultimamente le abbiamo azzeccate, ma fondamentalmente facendo delle riflessioni. Io penso che difficilmente lo ha fatto, l'ha tolto, l'ha già messo, cioè è una gestione di Kuhn Meiners. Ha segnato, ma poco cambia, non è che diventa 8 o 4. Toglie un po' di scorie da addosso, naturalmente fare un gol, soprattutto in una serata in cui sei partito dalla panchina, in cui c'è la contestazione, in cui il tuo ingresso in campo è stato evidenziato anche con dei fischi, non forti, ma neppure bassi, quindi chi era allo stadio li ha sentiti. Detto questo, Kuhn Meiners diventerà, non può essere già, perché non l'ha dimostrato e non l'ha meritato, centrale nel progetto Motta. Non è in discussione la sua cessione, il suo ritorno a Bergamo, non è in discussione, questo ve lo do per certo. E allora penso che la partita giusta, dopo il dosaggio, dopo le pseudofebbre dell'ultimo periodo per tutelarlo, dove non scattava qualcosa, io ripeto che ci siano dei giocatori che hanno giocato tanto, dei giocatori spremuti
dal reparto a cui appartengono per necessità, dei giocatori per idea tattica dell'allenatore spremuti anche un po' più avanti, più indietro, più a destra, eccetera, sulle corsie esterne, dei giocatori spremuti come McKennie fuori dal proprio ruolo, un addestramento, benissimo, ma nel frattempo questo addestramento è costato diversi punti e hanno, tra virgolette, un po' castrato, lo dico sinceramente, la qualità di alcuni giocatori. Tra questi sicuramente con Miners. Lo ripeto, mi confronto, non è semplicemente un mio pensiero. Non so cosa ne pensate, ma torniamo alla domanda. Magari ho visto che ci sono molti vocali. Prima di collegarci con la redazione di Tutto Juve, vediamo se c'è qualche tema proposto da voi, vediamo se c'è qualche altra curiosità o se c'è la risposta al nostro quesito. Questa Juve può essere paragonata? Ha senso paragonarla al primo anno di Conte, al primo anno di Lippi, al primo anno di Allegri, della seconda gestione, a qualcuno? Oppure è un qualcosa a sé? A voi la risposta.
Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Beh, accostare questa stagione ad altre, hai ragione tu, dipende anche da epoche diverse, dal giocatore. Io ricordo solo che non vinsero anche Juve di Trapattoni, specialmente inizio anni 90, dopo il disastro di Manfredi, non vinse con grandi campioni. Quindi io, secondo me, fare paragoni è un po' fuori luogo, anche perché tutto è determinato dai risultati. Se questa squadra addirittura arriva secondo o terzo, certo, per me ha fatto bene, con tutti i cambi che ci sono stati, eccetera, anche certe parole del nostro allenatore, che a volte è sempre il piccolo chimico, sono d'accordo con te, però tanti giovani valorizzati, e poi speriamo bene. Fare esempi con le epoche mi sembra abbastanza fuori luogo. Tessuto è sempre forza Juve.
Sempre. Vogliamo anche ricordare, ci scrive Andrez Notturno, che McKennie era uno di quelli che era stato fatto fuori ben prima di Danilo, era stato rimesso di nuovo sul mercato, poi lui non ha accettato, si è fermato, necessità, è disponibile, è figlio di un militare e quindi lavora in quel modo. Il passo da militare, cioè, si vede, si dà tutto, però probabilmente in questa Juve, in altre Juve, chissà quanti di questi giocatori ne farebbero parte. Ascoltiamo un altro vocale.
Buongiorno fratelli bianconeri, sono Michele da Roma. Ieri sera parlavo con un mio amico, tifoso della Lazio, e io dicevo: guarda, noi stiamo sognando quest'anno scudetto. E lui mi disse: sì, voi sì, ma pure noi. Quindi ce li abbiamo dietro di noi, stanno seguendo,
Finisce qui. Intanto stavo leggendo un messaggio che girerò certamente al dottor La Monica, il nostro esperto di economia Juventus. Mi sono diplomato in ragioneria nel 93. La Monica sarebbe stato un professore che avrei ascoltato volentieri. È apprezzabile la sua chiarezza, competenza e semplicità divulgativa. Riccardo da Vicenza. Per questo noi cerchiamo di arricchire il nostro palinsesto con mini rubriche. Se facessimo 9 ore di economia Juventus, probabilmente qualcuno ascolterebbe anche l'ultima canzone arrivata a Sanremo, probabilmente. Però legando opportunamente, a mio avviso, con la presenza di figure specializzate, calcolate che il professor Brancozzi insegna all'università economia. Non è l'ultimo degli investitori in borsa che potrei essere io con un'azione Fiat, quale mio padre mi ha dato in dote, che sta però guadagnando anche lì, Fiat, Exor, come si chiamano, Stellantis, eccetera eccetera. Saluto il mio papà, che è convinto di essere ricchissimo con quelle 2, 10, 25 azioni che mi ha girato un giorno. Va bene, quanto volere bene ai papà e alle mamme, solo ognuno di noi lo sa, perché ne ha uno, ciascuno di noi, naturalmente, di genitori, di coppia di genitori. Andiamo ad ascoltare altri vocali e poi vi do qualche curiosità, già, perché ci dobbiamo avvicinare a Atalanta, Juve-Atalanta, partita che giochiamo in casa, loro fuori, e sottolineo e vi darò dei numeri.
che ci devono stimolare a fare bene e a conservare il dato di miglior difesa della Serie A quest'anno, sì, senza Bremer e Cabal.
Buongiorno direttore, Daniel da Tenerife.
La riconosco dalla voce, dal sole.
Non ci credo, ma ci spero, ma più che altro, io come sono una persona molto pragmatica, penso che la squadra debba provare a vincere tutte le partite per cercare di stare comunque in lotta, e che forse ce lo potremmo portare come insegnamento per l'anno prossimo, perché anche rimanendo con Mr. Motta, cosa che spero per l'anno prossimo,
molto probabile,
comunque la maturità e l'esperienza di aver lottato fino in fondo per lo scudetto potrebbe anche esserci l'insegnamento, visto che ne abbiamo bisogno sia per il mister che per la squadra e soprattutto per la dirigenza. Buona giornata e forza Juve.
Buona giornata, spero che piova dalle sue parti. Ho 57 anni e tifo Juve da quando ne avevo 4, quindi di Juventus ne ho viste parecchie. Questa è la più scarsa che io abbia mai visto. Non parlo tecnicamente, ma mi riferisco alla juventinità di gente che lotta, corre e suda per la maglia. E non parlo di soli giocatori, mi riferisco a dirigenze e allenatori in primis. Giuntoli, Stefano, e poi, prima di passare al prossimo vocale, prima di andare nella redazione di Tutto Juve, anzi, il dato, ecco, l'ho chiuso in questo momento, non capisco perché, eccolo qui. Il dato di cui vi volevo parlare, attenzione, i ragazzi di Gasperini hanno inserito la retromarcia raccogliendo una sconfitta e 4 pareggi, 3 contro avversari a Torino, Cagliari e Venezia, lontanissimi dalle parti nobili della classifica, cioè il rendimento in casa dell'Atalanta. E allora meglio in trasferta, lontano dalle nuove mura domestiche, avendo rifatto lo stadio, molto molto bello, devo dirlo, molto accogliente anche rispetto a quello prima, dalle nuove mura domestiche, al volto felice della prima della classe, la media di 2,14 punti a gara come nessuno in Serie A. 2,14, dato che invece si abbassa parecchio in casa, e ricordava anche nelle ultime 5 uscite, appunto, sconfitta, una sconfitta, 4 pareggi, Torino, Cagliari, Venezia. Questo è il rendimento in casa dell'Atalanta, ma un rendimento molto migliore, sicuramente un passo importante, magari a Bergamo lo dicono da scudetto, e noi allora chiediamo che tipo di sfida sarà a chi ci crede e quanto a queste e in che cosa in queste ultime 11 giornate. Caro Massimo Pavan, Tutto Juve, intanto io vado ad aprire Tutto Juve.
Ma ci crediamo, io credo che sulle certezze che la Juventus, se vince con l'Atalanta, prende il terzo posto. Per adesso è così, per il resto si vedrà, anche perché il calendario è molto complicato, ci sono 4 trasferte che sono Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna, e sono complicati, quindi al momento non mi sento di andare oltre un terzo posto che, se la Juventus gioca da Juventus, potrebbe conquistare alla fine della partita di domenica. Per il resto non mi sbilancio, non so che Juventus vedremo in quelle 4 trasferte. Quest'anno in trasferta abbiamo fatto delle buone partite, ma abbiamo anche faticato in altre, quindi bisognerà vedere anche il momento in cui affronti quelle squadre come stanno.
Ecco, Massimo, tra i fischi, e ti chiedo di commentare i fischi, la protesta, la contestazione e l'esaltazione, perché poi subito, soprattutto i giornali, più che altro i giornali, i media, che riportano dati, e la situazione è questa, è innegabile. Poi le sfumature sono quelle che noi possiamo raccontare non in 30 righe di giornale o un editoriale, ma ci sono tanti articoli di Tutto Juve, tante ore di diretta di Radio Bianconera e altro. Ci raccontiamo che non possiamo paragonare probabilmente questa squadra ad altre squadre. Ma questa squadra delle 5 vittorie consecutive, con la squadra che non riusciva a dare continuità di risultati all'inizio, a metà, pareggiava tanto, che ha delle cifre importanti, la difesa migliore del campionato, ma che segna poco, rispetto a chi è davanti. Abbiamo un'andatura simile a quella del Napoli, se ricordo bene. Adesso non l'ho aggiornata onestamente mentalmente con l'ultima partita. Che cosa ci dicono? Che cosa possono dire all'allenatore e ai giocatori stessi e ai tifosi?
Ma io credo che si può dire che comunque la squadra è una buona squadra, è assolutamente in lotta per le prime quattro posizioni e per lottare per qualcosa di più. Da una parte avresti dovuto fare meglio in alcune partite, avere qualche episodio di più a favore, mi ricordo almeno la partita in casa con il Cagliari e quella con l'Empoli, a Empoli, dove ci sono stati episodi sfortunati sotto un certo punto di vista. E da qui in poi devi fare qualcosa di straordinario per andare oltre il terzo o quarto posto. Se invece hai l'andamento che hai avuto fino adesso, la tua posizione è terza o quarta, anche perché il calendario del Napoli è molto semplice, quello dell'Inter è un pochino più complicato, però l'Inter è avanti 6 punti, quindi non penso, non mi voglio sbilanciare come ho detto prima per qualcosa di più. La squadra comunque ha mostrato almeno in campionato nelle ultime 5 partite dei progressi. I progressi sono stati evidenti nella partita col Verona, dove hai fatto per la prima volta, penso, nelle ultime partite due tempi di intensità, cosa che non avevi fatto anche nelle partite in cui avevi vinto. Sei stato un po', diciamo, fortunato su alcuni episodi, sfortunato su altri, fortunato sul gol di Suslov, che chiaramente partiva l'azione irregolare, però visto l'andazzo te lo potevano anche convalidare. E poi sfortunato perché comunque hai tirato 27 volte in porta e hai fatto gol solamente al 72esimo, quindi su questo aspetto bisogna migliorare. Sicuramente con l'Atalanta non avrai tutte le occasioni che hai avuto contro il Verona, e quindi dovrai realizzare di più sia di quello che hai fatto col Verona sia di quello che hai fatto con il Cagliari, dove anche lì nel primo tempo avevi sbagliato tanti gol. Ci vuole un pochino più di cinismo, no? Che in queste 5 partite io ho avuto solamente, secondo me, contro il Como. Per il resto hai portato a casa meno di quello che meritavi.
Certo. Mi hai fatto pensare a Como, al Como, a quella doppietta di Colomani, era appena arrivato, subito 5 gol in generale nelle prime partite, nelle prime uscite. Che cosa è cambiato? Non perché non stia segnando. Come sta cambiando un po' la sua collocazione in campo, con e senza Vlahovic? O in cosa sta mancando il supporto della squadra, se sta mancando qualcosa?
Ma no, questo secondo me non è che è cambiata la collocazione in campo, forse è cambiata, diciamo che l'effetto, hanno cominciato anche le difese forse a conoscerlo, a capire come marcarlo. Sicuramente anche lui deve essere un pochino più efficace in zona gol, perché ha fatto vedere delle cose egregie nelle prime partite, però nelle ultime è stato meno efficace, quindi serve assolutamente un giocatore che, visto che è l'unico attaccante vero che c'è, perché gli altri sono comunque attaccanti, almeno che non hanno in teoria lo stesso feeling suo con il gol, deve alzare l'asticella dal punto di vista realizzativo.
Più uomo assist mi sta anche diventando? Spalle alla porta, gestisce la palla, la restituisce.
Se lui fa gli assist, se Ildiz fa gli assist, se con Nico Gonzalez fa gli assist, chi fa il gol?
E chi fa i gol?
Sono tutti uomini, ci vuole qualcuno che faccia gol, quindi se lasci fuori Vlahovic, chi li fa i gol?
Senti, al tuo Sassolino, no, ci aggiungo il mio. Ieri ho visto attentamente sia l'Inter, primo tempo, e tutta la partita del PSG con il Liverpool, no? E il calcio ti insegna che puoi... Se non sei cinico, rischi di perdere poi 0-1, ok?
Certo.
All'ultimo, togliendo Salah, che forse non ha preso bene neanche la sostituzione, chi è entrato ha segnato dopo pochi minuti. A me è sembrato che... mi sono chiesto, e lo chiedo anche a te, non svelo la mia risposta, ma perché Colomani non giocava in questo Paris Saint-Germain? Uno. Due, non per dire ce l'hanno scaricato, non volevo dire quello. Due. Mamma mia, quanto servirebbe un Vlahovic a questa squadra. Vero o falso? Parlo del Paris.
Allora, non giocava al Paris Saint-Germain perché aveva litigato con i Serie A, quindi non si potevano vedere.
Tra l'altro stiamo mettendo in primo piano proprio tutto Juve, che mette effetto Colo, sì o no? Non l'ho ancora letto, ma invito a leggere Gli amici a casa, quindi mi fa piacere che è un tema che è anche tutto Juve, che anche noi,
sì, certo.
E non siamo l'unica redazione, siamo lo stesso gruppo, ma ci interroghiamo sui temi importanti a tinte bianconere.
Ma e poi diciamo che il Paris Saint-Germain non ha un finalizzatore di gioco, in teoria ce l'avrebbe perché Gonzalo Ramos lo è.
Però gioca più decentrato, o no?
Però dovrebbe giocare in teoria al Benfica, giocava più centrato.
Mi sembra che gli allenatori si fissino un po' su questi esterni, che corrono tantissimo, Cioè, è pazzesco vedere certe partite. Però poi duri un tempo e 10, un tempo e mezzo. Non sei d'accordo?
Giocando tutte queste partite è logico che... È il problema che ha avuto la Juventus.
Esatto.
E poi qualcuno dice, sì, dovevi andare avanti col PSV. Voglio vedere che se andavi avanti col PSV e giocavi con l'Arsenal martedì, poi che figura facevi con l'Atalanta. Perché, no, non per altro. Perché,
però anche le altre giocano, Massimo, cioè anche l'Arsenal.
Sì, però in un gioco dipende che giocatori hai, che assenze hai, che squadra hai e come giochi. Cioè, ad oggi la Juventus non riesce a reggere doppio impegno con la stessa intensità.
Cosa manca?
Ma non lo so cosa
giocatori,
manca.
Giocatori, leader?
L'abitudine. Poi qualche giocatore assolutamente sì. E poi diciamo gli esterni che facciano quel lavoro lì per tutte le partite. Perché a livello di centrocampo, se poi ti ritrovi con Locatelli e con Thuram, piuttosto che con Menes, che non riescono a reggere quei ritmi, è il problema che poi va in affanno e secondo me hanno pagato nel primo tempo con l'Empoli, sono andati in affanno e sono stati eliminati, cioè hai pareggiato, poi alla fine non è che hai perso i rigori perché la squadra era totalmente scarica anche dal punto di vista mentale, altro che in difficoltà fisica in quel specifico momento.
Pensi che il calendario dell'Juventus sia più complicato rispetto alle altre?
Rispetto a Napoli sicuramente sì, rispetto all'Atalanta forse no, rispetto all'Inter più o meno siamo lì, secondo me con l'Inter più o meno siamo lì, la differenza è che l'Inter mi sembra che abbia la Lazio in casa.
Adesso non ricordo, io ho visto che noi abbiamo questi scontri e noi li abbiamo tutti fuori, non dico allora, percorso facile in casa.
Allora guarda, dal prossimo turno Juventus-Inter mi sembra abbiano quattro scontri diretti, che sono Juventus gioca con Lazio e Fiorentina, Roma e Bologna, tutte e quattro fuori. Mentre l'Inter ne ha due in casa che sono Lazio e Roma, e fuori invece ha l'Atalanta e il Bologna. Quindi sotto questo aspetto qui forse l'Inter è meglio, che comunque ne gioca due case e due fuori. Chiaramente la Juventus ne ha, avendone quattro fuori.
Dai, però, realisticamente, diciamo dove vedi la Juventus? Io me la vedo terza. Si potrebbe meritare il suo terzo posto.
Allora, io ti dico una cosa, allora, se la Juventus vince domenica e vince a Firenze e l'Inter e il Napoli perdono due punti nelle prossime due partite, possiamo guardare qualcos'altro, perché vai alla sosta che sei a quattro punti dall'Inter e sei a tre punti
da... E effettivamente
succede questo.
Queste due partite... Potrebbe davvero cambiare la prospettiva, però, un rimborso IRPEF definirei.
Se finisce alla sosta a tre punti dal Napoli, quattro punti dall'Inter, poi può succedere veramente di tutto, perché abbiamo visto il 5 maggio cosa succede, poi dopo le partite i palloni pesano.
Dai, lì ci divertiamo, ho capito.
Poi chiaramente non succederà niente, cioè, però comunque arrivare a essere quantomeno in gioco per vincere, per...
Si gioca campionato. Il 5 maggio quest'anno, adesso vado a vederlo, poi lo svelerò dopo.
Ho visto che c'è.
L'ha già visto, Pavanna è andato già a vedere.
Me l'hanno segnalato che c'è.
Questo è bello dei nostri siti, delle nostre radio.
Mi hanno segnalato che c'è un...
Dimmi quante segnalazioni di questo tipo, vai.
C'è un turno dove c'è Juventus Udinese e Inter Lazio.
Queste sono super segnalazioni.
Ma tanto...
Tanto non serve niente. No, esatto.
No, perché più che altro...
Senti, ogni settimana ci dovrai dare una segnalazione, una soffiata di questo tipo.
A me dà fastidio che adesso abbiamo vinto col Verona e stiamo con i piedi per terra, perché già con l'Atalanta secondo me già se si vince è già una grandissima.
Comunque, beccato Pavan e i suoi spacciatori di informazioni, ogni settimana una ce la dovrai dare in diretta, in esclusiva. Senti una battuta, tra poco avrò Marino Magrin, quindi lo dico anche per gli amici a casa. È un 8, veniva
preso alla 10, no? Dopo Platini.
Non gliel'ha andata subito, l'ha andata De Agostini. Subito.
E poi è andata anche a lui. Forse.
Poi è andata anche a lui e poi si è fatto male. Ho letto la sua storia, mi ha anticipato. Ma al di là di questo, arriverà dall'Atalanta alla Juventus. Mi dici che cosa ti incuriosirebbe sapere da Magrin che non sai? Che glielo chiedo, no.
Allora, non mi ricordo se lui era in quella squadra che ha vinto la Coppa Italia e la Coppa UEFA.
UEFA?
Se era in quella squadra con Zoff, mi sembra di sì.
Il secondo anno, primo anno Marchesi, secondo anno Zoff.
Sì, no, dopo l'anno di
87, lui è 87, sì. 87-89.
Sì, mi sembra che fosse in quell'anno lì, quindi secondo me è da chiedergli come quello che serve per tirar fuori, no? Magari quando non sei favorito per poter battere delle squadre che sono superiori.
Perfetto, ascoltaci e vedrai. Vai, Bianconera News, Radio Bianconera, servirà al tuo tavolo la risposta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di calcio, giustamente, ricordavo che non aveva vinto Magrin la Coppa UEFA e la Coppa Italia, come ha detto, si è sbagliato, si fa confusione spesso, avendo tutti questi dati sotto gli occhi. Non ha vinto la Coppa UEFA e Coppa Italia con la Juve, quella era l'annata calcistica, Zoff allenatore, 89-90, quando andò via nell'estate precedente. Antonio da Marconia, grazie. Volevo dire una cosa, poi la si può vedere in modo diverso. Io... Thiago Motta lo appoggio perché sta portando e sta aggiungendo qualcosa, ma anche tanto sta aggiungendo al suo bagaglio culturale, sportivo, tecnico, vivendo questa esperienza che durerà, spero, il più lungo possibile. Non mi puoi dire che risponda alle domande, cioè empatico o meno, non è che deve andare a cena con i giornalisti o con i tifosi o con la stampa, eccetera, eccetera. Il compito dei giornalisti non è mettere né in difficoltà né meno, perché parliamo di calcio, non parliamo di altri sistemi. Se la cavano i ministri dicendo che ci sono sempre i soldi, che non ci sono le guerre, che va tutto bene, e poi ci rendiamo che la realtà è un'altra. Che parli così tanto di calcio, guardiamo la prossima partita, forse sulla squadra dell'avversaria, magari arrivano poche domande, però bisogna toccare un po' tutti gli aspetti. Penso che ti annoieresti anche tu ad ascoltare quali sono gli aspetti critici o meno del Verona o il giocatore, tanto sono tutti forti, tanto, cioè, mi sembra che si potrebbe approfondire ed essere un po' più coraggiosi. Lui e tanti altri, cioè, è un problema comunicativo nostrano. Dalle altre parti, in Olanda, ho visto i giornalisti prendere il microfono, tenere solo un quarto d'ora e tranquillamente dialogare, dibattere. Qui, perché si fa una domanda? Mi sembra che ci siano diversi spunti. Che si chieda. Mi stupisco che a te non interessi sapere dall'allenatore. Certo che forse non mi dice no. Forse te lo potrebbe dire. Lì ti incuriosirebbe. Sicuramente il giorno dopo andresti a comprare i giornali o a ascoltarci non solo a Muzzi in radio. Dopo quello che è stato detto dalla società, che non l'ha detto la sera prima, io penso che un qualsiasi tifoso juventino avesse in mente la domanda... Perché per voi è sempre tutto inopportuno, però ogni tanto vi devo anche spiegare un po' le dinamiche della comunicazione. Uno, il presidente Giuntoli arriva il giorno dopo e conferma in tutto e per tutto. Mi sembra che tu ricorderai che Andrea Agnelli, senza fargli la domanda, dopo l'uscita con l'Ajax, andò a confermare Allegri, o no? Senza che nessuno chiese quell'intervento, così come ha fatto adesso l'allenatore, cioè Giuntoli, o no? Non vuol dire che finirà nello stesso modo, però a me la curiosità resta. A me la curiosità resta. Se lui risponde sì, si assume le responsabilità di una risposta. Non c'è il reato di falsa testimonianza o di falsa comunicazione. Ci mancherebbe. però puoi anche motivare sì, virgola, perché o no, è lecito o no. E allora non parliamo più di calcio, spegniamo i televisori, non ascoltiamo il perché e il per come. Se ti danno fastidio, la peggior domanda necessita della migliore risposta, a meno che non ti interessi non dare risposte. Quindi ripeto, in generale, anche la più brutta domanda, le domande servono per capire, e se qualcuno scivola sulla buccia di banana, domanda o risposta, è perché dietro c'è un vento che non dà quelle garanzie giuste. La Juve in questo momento fa bene a non cadere nella trappola del siete favoriti per lo scudetto, perché te lo sta dicendo Inzaghi, te lo sta dicendo un po' meno il Napoli, ok? Deve fare i fatti. E spiegare vuol dire spiegare perché sta giocando male con Mainz, perché è scarso, chi l'ha voluto, perché è costato troppo, prendiamo giocatori che costano la metà, non prendiamoli più dalla Fiorentina, dall'Atalanta, sono domande belle o brutte, ti farebbero capire meglio la realtà. O perché un allenatore, un giocatore che gioca male, che costa troppo, che voleva o non voleva, non vi interessa saperlo? A me sì. Saremo diversi, ma la diversità fa la qualità, secondo me. Ascoltiamo qualche vocale e poi lo ascoltiamo. Magrin, anche per me è un battesimo, io non lo conosco direttamente, l'ho intravisto in qualche evento Juventus, ci siamo anche salutati, ma non così bene, per approfittare della sua disponibilità quest'oggi e per voi, naturalmente, lo facciamo sempre per voi. O non lo dobbiamo chiamare perché ha giocato nell'Atalanta, perché potrebbe dirci cose dure o meno sulla Juventus di quel periodo lì. Spiegatemi perché. Poi c'è sempre il rispetto, il buon senso, il buon gusto, l'intelligenza, la maturità di un ex calciatore che è diverso da tanti altri, magari anche un po' più, possiamo dirlo, che c'è tanta gente cafona in giro della mia categoria, della vostra, eccetera, eccetera, dei calciatori, dei presuntuosi, degli arbitri o meno. Cerchiamo di convivere con tutti, cerchiamo poi di selezionare qualcuno e teniamoci stretti gli altri.
Ciao direttore, Luca da Cuneo, forza Juve. Dunque,
mi piace
questa
tua
sera
premessa, sì.
Giocheranno le nostre ragazze
contro, sì,
la Fiorentina in Coppa Italia, ovviamente speriamo di vincere, di passare.
Si parte dal 3-2.
Detto questo,
a favore nostro,
volevo chiederti,
anzi,
nel caso in cui Motta non dovesse centrare il quarto posto in classifica, quindi la partecipazione alla Champions League, tu cosa vorresti fare? Tenere Motta anche il prossimo anno oppure cambiare allenatore? Io, nel caso succedesse una cosa così, richiamerei Conte. Fammi sapere, forza Juve.
Allora, sono interdetto sulla risposta e sapete che non ho peli sulla lingua. Se non c'entrassi il quarto posto, mi verrebbe da dire di no. Così, a brucio. Perché? Perché sono quarto adesso, ho l'opportunità di essere terzo e mi sembra una squadra in crescita. Quindi avevo visto il peggio di questa annata, ho visto il peggio. Certo che brucia, ho la mano sinistra che brucia, scottata da Empoli e PSV. Quindi a brucio ti direi sì, perché qui bisogna centrare gli obiettivi. La Fiat, se un dirigente non c'è, cioè lascia a casa un mega dirigente, gli dà 35 milioni di euro perché non ha centrato gli obiettivi, perché non è empatico anche con la stampa o con gli interlocutori politici. Tavares, tanto per essere chiari, a casa. La Juve la gestiscono ancora così. Se no, quando arriveranno gli arabi, gli sceicchi, gli americani, arriverà Yves con tutti i soldi, no? Sarà un'altra cosa. Vorrei dire, mi auguro che non sia così, e quindi con una crescita, con una difficoltà, con un semplice quarto posto, scontandogli la bruciatura che mi è costata tanto, ci è costata tanto in Champions, in Coppa Italia, starei a vedere il secondo step. Lì non ci sono alibi, perché non ci saranno determinati giocatori, perché avrà conosciuto meglio chi resta e qualcosa verrà aggiunto. In attacco a centrocampo in difesa, tre colpi, ripulendo molto. Dico anche che Motta andrebbe difeso, no? Centrando un quarto posto, o anche no, quindi vi ho detto la risposta a brucio, o meno, perché è inutile chiamare Sarri, vincere e mandarlo via. È inutile chiamare Pirlo, vincere, non il campionato, e mandarlo via. Non riesco a capire la regola pratica qual è. Ma io sono un addetto ai lavori. Fortunatamente ci sono gli ex calciatori, ma guai a chiamarli così, perché loro sono bandiere dei loro ricordi e noi ne abbiamo uno con grande piacere accettato il nostro invito qui su Radio Bianconera e riprenderemo naturalmente le sue dichiarazioni, i suoi ricordi con Marino Magrin, MM. Buongiorno Marino.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ma che piacere Marino, ci siamo incrociati solo una volta e mi hai fatto tornare bambino.
Mi fa piacere, dopo quando si parla di calcio e questo pallone sempre meraviglioso che rotola, è sempre il gioco preferito, no?
Assolutamente.
Per chi ama il calcio.
Marino, grazie, ma non è che comunque ce lo stanno rovinando questo mondo del calcio? Un po' le regole, un po' il VAR, cioè...
Ma, dimmi. Dispiace vedere certe cose che noi magari seguendo da spettatore, già sul campo, diciamo, in questo momento, eppure anche magari quando sei seduto in poltrona, che vedi la prima volta che fanno vedere subito, diciamo, la sequenza di come è andato l'azione, e abbiamo già visto che non è fuori gioco, è già fuori gioco, è gol o non è gol, e questi ci stanno 3-4 minuti per decidere, quindi che sono tre arbitri professionali e tutto quanto, quindi ho capito che magari il tacco, la scarpa e non so il braccio qui 10 centimetri, 5 centimetri per quanto riguarda il fuori gioco, però mi sembra veramente che adesso stiamo andando oltre certe cose, però il calcio è sempre bello, è sempre spettacolare, dai, perché quando una squadra gioca bene, come abbiamo visto anche l'altra sera, queste partite di Champions, Real Madrid, Paris Saint-Germain, insomma, sono è sempre un bel calcio da vedere, dai, sempre bel calcio da vedere. Io mi ho sentito gli ultimi minuti del tuo
percorso,
sono d'accordo con voi per quanto riguarda anche gli allenatori.
Dimmi, infatti te l'avrei chiesto.
Un anno in panchina e dopo giustamente andare via, anche perché Motta sta facendo giustamente il suo percorso, ha dato magari delle direttive, ha fatto magari delle regole, ogni allenatore c'è il suo credo sull'organizzazione del gioco, sul suo equilibrio. E io ritengo che Motta dovrebbe star lì, insomma, essere confermato almeno anche il prossimo anno, non può andare via, ecco, sotto questo punto di vista.
Marino, visto alla televisione, se guardi la Juventus costantemente o meno, cioè sono tante le partite, quindi se no a casa ti sgridano, ti dicono
sì.
di fare altro, no? A me almeno dicono così, se sei libero almeno una sera, non guardarti anche la Serie B francese, onestamente.
Non dirlo a me, che c'è anche mio figlio che ha preso un po' la
carriera,
la vita e anche la carriera un po' da allenatore, chiamo la carriera, divertimento calcistico, quindi noi è tutto calcio qua in casa Magrin.
Casa Magrin, non solo in casa Magrin. Senti, ma è vero che sei vero quanto erano i tuoi allenatori con te? Con tuo figlio? Figura?
No, io fortunatamente ho sempre allenato anche i ragazzi, ho avuto così un'esperienza lì a Mantova, però diciamo che sono un attimino un allenatore democratico, cioè cosa vuol dire? Un allenatore giustamente che cerco di lavorarci un attimino non solo sulla tecnico-tattico, ma soprattutto anche sotto l'aspetto psicologico del giocatore, e quindi giustamente mi fa piacere quando sento Velasco che parla in una maniera che se un giocatore ha il miglioramento del stacco di testa, io devo cercare in tutti i modi di migliorare quel punto di riferimento. Sopra giustamente il passaggio me lo fa diciamo appena sufficiente, io cercherò di migliorarlo, ma comunque io devo migliorare il suo aspetto migliore, e quindi ho sempre lavorato così, mi sono trovato benissimo, e dopo anche nel settore giovanile, dove ho sempre lavorato sotto un punto di vista come ho detto prima, anche diciamo, perché nel settore giovanile si lavora in un modo sotto l'aspetto, vero, diciamo, vero, che devi essere un attimino un maestro anche di disciplina, un maestro di conoscenze, si parla del calcio, della scuola, si va a toccare certi stati anche un attimino un po' anche familiari, di amicizie, tante cose. E mi sono avuto grande soddisfazione nel mio percorso, perché tanti ragazzi sono riusciti a toccare il massimo livello della Serie A. Adesso lo vedo anche Geroli,
sento anche l'orgoglio,
Milan, Toriani,
sì,
e
sì,
quindi tanti altri giocatori che sono arrivati a raggiungere obiettivi importanti. Queste mi gratifica molto, penso che per un allenatore viene gratificato per queste cose. Dopo, per quanto riguarda le prime squadre, c'è anche lì che bisogna lavorare un altro aspetto, perché ci sono giocatori di grande qualità, di grandi fenomeni, di nazionali, e quindi bisogna sempre avere un rapporto, diciamo, di stima, di amicizia. Secondo me i tre passi, come diceva altri miei allenatori, i sonetti della situazione, un po' distaccato, però diciamo io mi sono sempre trovato bene a fare il mio compito, che non chiamo neanche lavoro, mi sono sempre divertito sia giocando a calcio anche
che
a fare, diciamo, l'istruttore e allenare. Ecco, per quanto riguarda Gasparini, dato che stiamo parlando di
vedi, ma potresti fare anche il programma in radio con me tutti i giorni, Marino.
No, mi permetto di dire una cosa, che sento voci di Gasperini. Io Gasperini, sì, veramente qui all'Atalanta ci ha fatto toccare veramente il massimo, ci ha fatto vincere un'Europa League, e quindi mi spiacerebbe che andasse via. Io l'ho detto anche, l'ho sempre detto, mesi e anni fa, che per me deve fare come allenatore dell'ex Manchester, rimanere qui
Ferguson, rimanere qui tanti anni.
E quindi sicuramente sentiremo la sua mancanza, ma io mi auguro che anche il prossimo anno rimanga qui, perché insomma è il nostro punto di riferimento.
Allora, qui mi fai tirare fuori che te ne intendi anche di musica, perché hai scritto l'inno, mi hanno detto. Sai che non lo sapevo.
Beh, ma questa storia
a Sanremo saresti sul podio.
Guarda, beh, io la ringrazio, ti ringrazio. Guarda,
mi ha stupito, non sapevo questa notizia, me l'hanno detto degli amici.
Sì, l'inno d'Atalanta fatta nell'84, quindi
parole e musica o solo parole? Come a Sanremo.
L'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni proprio allo stadio, e devo ringraziare.
Sei entrato come una star della musica, dai, ho capito.
Che ci ha dato questa soddisfazione, ma io... Così magari tanti tifosi non lo sanno, ma io forse colgo anche un altro, posso dare questa ciliegina,
sì,
che anche l'inno del Monza è scritto da Michele Magrin, che ogni domenica lo fanno sentire. Quando giocava nel Monza, lui con degli amici ha inciso anche lui questo inno, che è meraviglioso sentirlo, anche più bello forse alle Monza che il mio, insomma.
Ho capito, una sfida, anche questa, musicale. Senti, arriviamo ai 2 anni alla Juventus. Che anni furono? Come ci arrivasti? Poi parliamo anche di Platini, quest'ombra sull'immagine, sulla maglia. Subito allora, numero 8, giusto? Di Magrin.
Sì, ho il numero 8. Guardi, allora dico questo, che Trapattoni voleva portarmi a tutti i costi all'Inter.
Sotto
questo punto di vista, voleva portarmi a tutti i costi all'Inter, e dopo giustamente lì hanno fatto un'altra scelta, e gli hanno preso Sifo, e lui gentilmente mi fa: ho degli amici ancora a Torino, ma sicuramente allora vai alla Juventus. Però cosa è successo? Che Boniperti ha sempre pescato in casa nerazzurra, perché voleva addirittura l'anno prima Donadoni, dopo è arrivato Berlusconi con una cifra immensa e l'ha portato a Rossonero.
Sì.
Quindi c'era, diciamo, sempre stato un filo conduttore tra Bergamo e Torino, per
Cabrini, poi Montero dopo,
no,
Osti,
Cabrini,
Prandelli, giusto?
Sì, ma soprattutto Gaetano Scirea.
Amico,
e quindi Pierino Fanna, Prandelli, quindi sono stati Roberto Soldà, Pacioni, quindi sono stati ottimi giocatori e campioni del mondo che sono arrivati, diciamo.
Sì.
Io sono arrivato che tutti dicevano di sostituire il grande numero 10 Michel Platini, ma io ho sempre detto che sono un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma i fuori classe sono Platini, Maradona, Zico, dicendo. Dopo è stata una stagione un po' così e così, che diciamo è arrivato Ian Rush, dopo Ladrup aveva la pubalgia, però è stata una stagione un po' opaca sotto questo, però ci siamo riscattati alla fine, insomma, entrando, diciamo, entro le prime 5, almeno abbiamo fatto la Coppa UEFA, insomma,
Vero, vero,
l'anno
vero.
Dopo, l'anno dopo.
Senti, quell'anno lì, l'allenatore, anche lui, un percorso nuovo, forse una Juve a fine ciclo, il grande ciclo precedente, acquisti, rivoluzione, che cosa è stato? Patisce un po' il giocatore che arriva dall'Atalanta, Magrin, o il Kun Miners oggi, si arriva in piena rivoluzione?
Ma io ritengo che, beh, posso parlare di me, ma soprattutto avevamo Rino Marchesi, un signore del calcio da questo punto di vista, però magari per quanto riguarda noi c'era De Agostini, nuovi arrivati, io Tricella, e quindi i giocatori che hanno fatto molto bene nelle squadre di appartenenza. Penso solo una cosa per quanto riguarda anche quest'anno, Coppa Miner, per me, io ho sempre visto giocare bene, e dirò una cosa, che è stato sfortunato perché potrebbe avere qui 4-5 gol, hanno fatto grandi parate i portieri quando ha calciato in porta, e capita l'anno che magari ti fanno di quelle parate, ha preso 2-3 pali, e quindi magari poteva avere qui 4-5 gol, quindi si parlava in maniera diversa. Io sono molto contento che l'ultima partita col Verona ha realizzato il gol. E come sono molto contento che la Juventus adesso è arrivata, diciamo, a raggiungere un obiettivo, perché durante il campionato ha pareggiato delle partite tutte al 90esimo, che magari potevano avere quei 4-5 punti in più e potrebbe essere più avanti l'Atalanta.
La vetta è lì a 6, eh?
Sì. Domenica comunque...
Ecco, parlami di Juve-Atalanta.
Sarà una grande partitona domenica. Domenica è una grande partitona, veramente, con due squadre che stanno bene fisicamente, stanno recuperando dei giocatori importanti. Io parlo dell'Atalanta come Yang, mi auguro che ci sia, e anche altri giocatori che possono rientrare, e soprattutto si giocherà una partita a centrocampo dove Ederson, De Rong, direi anche il quadrato della situazione, che adesso l'abbiamo visto che il mister lo fa giocare,
lo sta
spesso
utilizzando, sì.
E penso che sia anche una soddisfazione per i ragazzi giovani vedere un giocatore della sua età che ha vinto tutto, si può dire, nella sua carriera, ed è entusiasta vedere questo giocatore sempre col sorriso e sempre dare il 100% in campo. È un bel presentimento, soprattutto anche per quanto riguarda i ragazzi del giovanile Atalanta.
Senti,
però domenica,
Maria, prego.
La Juventus, giocamente anche a centrocampo, si giocherà la sua partita. Dopo che gioca davanti, io ho una stima molto per Vlahovic, okay? Che è stato criticato, però insomma, un giocatore così importante è sempre...
Non è
sempre
compito
bello,
dell'allenatore sistemare bene, meglio, il giusto, le pedine? Tu sei ancora allenatore, dai, l'esperienza ce l'hai, o è il giocatore che si deve adattare di più all'allenatore? Com'è il calcio moderno?
Il calcio moderno è che durante la settimana l'allenatore, ma è sempre stato così, l'allenatore, diciamo, mette le basi, si può lavorare tatticamente, si può osservare un attimino l'avversario, ma io penso che la Juventus guarda poco l'avversario, ecco, sotto questo punto di vista, perché ormai si sa già come le squadre si muovono. Dopo, in campo, oltre alla tattica, c'è quel giocatore di qualità che ti risolve la partita, e qui anche la Juventus ha grandi giocatori che possono risolvere la partita, gli inserimenti di Turan, Idiz con la sua inventiva, saltare l'uomo all'uno contro uno. Dopo, in campo, c'è il giocatore, quello fuori classe, che ti risolve la partita, ecco perché si va in cerca di grandi giocatori, perché giustamente, oltre a saper giocare a calcio, tattica, c'è quel giocatore che ti dà la scintilla, che fa godere lo spettatore in tribuna.
Certo. Marino, siamo arrivati alla chiusura. Io intanto di questo appuntamento, io ti richiamerò qualche volta, intanto per ringraziarti di queste parole legate al tuo passato, alla tua passione, ancora adesso il calcio. Ti chiedo, perché ti volevo chiedere di Jan Rush, è vero che l'hai sgridato in allenamento?
Sì, qualche volta sì, sì, perché lui non si è adattato soprattutto sulla lingua, sul linguaggio di parlare italiano.
Ecco, dovevi imparare il bergamasco.
No, meno l'italiano, meno anche il torinese. Cioè, esatto. Un po' rude sotto questo punto di vista. Dopo lui veniva dal Liverpool, che lì, insomma, era
li segnava e qui no. Bravissimo.
Però lui si trovava bene quando ci trovava la difesa schierata a zona, no? Però dicevo, cavolo, qualche volta fammi piacere, ascolti, metto 3-4 palle gol,
una, se no dalla colpa a me.
Almeno si ricordano anche di me del passaggio.
Dell'assist, no? Sti giornalisti.
Che tutti vedono sul Michel Platini.
Adesso c'è Michel Magrin. Mi ricordo quando allo stadio gridavamo Michel Magrin, perché l'augurio era proprio quello. Senti, chi toglieresti alla Juve e chi non toglieresti assolutamente mai all'Atalanta? La previsione di Marino Magrin.
Ma guarda, io toglierei alla Juventus, ormai sono sulla bocca di tutti, Ildiz e Cosensau, cioè questi sono i giocatori.
Cosensau non giocherà, te lo dico, infortunato. Infortunato.
Ecco, quindi Ildiz è il giocatore che ti fa il salto di qualità sotto questo punto di vista.
Ok.
E all'Atalanta noi fortunatamente, ma io parlo così fortunatamente, abbiamo Lukman che lui fa il dribblomane, si diverte a giocare a calcio, e quindi questi due giocatori sono quelli che ti danno la qualità per far divertire, insomma, lo spettatore.
E con questa chiusura di Marino Magrin noi ti ringraziamo, è stato bello ospitarti e speriamo di averti tante altre volte. Quando incidi qualche nuovo inno faccelo sapere, Marino.
Ormai guarda, la mia soddisfazione è quella di stare sui terreni di gioco e faccio osservatore dell'Atalanta, e soprattutto mi godo i piccoli, quindi alla domenica mi vanno a vedere, o sabato pomeriggio, domenica mattina, i più piccoli, e quindi veramente mi entusiasmano loro adesso.
Se passi da queste parti, Radio Bianconera sarà al tuo fianco, naturalmente, anche solo per un caffè. E ricorda ai genitori che devono aspettare la crescita dei figli, giusto? È un buon messaggio.
Sicuramente non bisogna aver fretta, tanto il giocatore, il DNA ce l'hanno già in corpo, quindi non bisogna aver fretta.
E si vedono quelli che hanno quel DNA, ok?
Si vedono già subito.
Si vedono subito.
Io, dopo ci vuole un pizzico di fortuna. Io, grazie a voi, viva il pallone e niente, e forza Atalanta-Juventus per domenica.
Juventus-Atalanta, anche perché qui abbiamo detto l'Atalanta meglio in trasferta, e ci auguriamo che la Juventus sia meglio in casa, naturalmente. Grazie Marino Magrin per questi tuoi ricordi, alla prossima.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci nell'ultima mezz'oretta. Rispondo ad un amico che dice: Paolino, tu osteggi Motta perché non ti dai i titoli. A me non servono i titoli, non stampo i giornali. Abbiamo tanti temi, abbiamo anche le nostre idee e la schiena dritta rispetto a tanti altri. Questo lo dico con grande orgoglio della mia, nostra, vostra redazione. Fin quando avrete la pazienza di seguirci o di comprendere le ragioni anche di determinate spiegazioni, poi ognuno può continuare a pensarla come vuole, naturalmente. A mio avviso non risponde tecnicamente alle domande, no? Ma questo non vuol dire che sia un grande allenatore, che non me lo voglia tenere, quindi come vedete o non mi spiego bene o non comprendete bene il senso. Cioè, si potrebbe dire, no? Oppure, come vedo che molti che attaccavano Allegri tantissimo lo difendono tantissimo. Mi sembra che i parametri siano diversi. Ecco, identifico soprattutto in alcuni colleghi il parametro diverso. Ok? Allegri mascherava quello che la Juve non riusciva a fare col suo modello di gioco basic, sapete, quello gratuito con l'acquisto di un computer, no? Il sistema operativo. Qui vogliamo fare qualcosa di più, ma sicuramente interessante, ma in conferenza devi dare anche delle risposte al senti la fiducia della società? Se ti infastidisce questa domanda vuol dire che forse c'è qualcosa che non ti dà modo di essere sereno nel dare quella risposta. Si possono fare queste valutazioni non personali, non di radio, ma confrontandosi con psicologi dello sport, con altri allenatori. Ascoltate Luciano Moggi, ascoltate Marcello Lippi, ascoltando tanti altri. Probabilmente ognuno di voi pensa che la risposta giusta sia la propria. Io non penso che la risposta giusta sia la mia. Penso che sia una valutazione ascoltabile, plausibile, che potrebbe anche aiutare l'allenatore, come mi insegnavano tanti maestri di giornalismo, a modificare un po' i propri atteggiamenti, dicendolo con rispetto nei rispettivi ruoli, ovviamente, perché se no l'ex calciatore pensa sempre il giusto, i giudici il giusto, gli avvocati i giusti, ce ne facciamo una questione di categorie. Non è così, a dire il vero. Certo che questo è il mio pensiero, non è una domanda che può interessare tutti, come qualcuno mi dice, chiediglielo direttamente, per rispondermi dire sì o no, so, no, o forse l'ho già fatto in privato con l'allenatore, dicendogli queste cose. Non fateci molto più sciocchi di quello che siamo, onestamente. Allora, per quanto riguarda, stavo vedendo un po' la situazione squadra. No, vi volevo dire, no, c'è qualcuno che mi diceva, puoi chiedere se Magrin ti farà Juve o Atalanta? Beh, un po' ho capito che il suo cuore è osservatore dell'Atalanta. Ha scritto l'inno dell'Atalanta. Cioè, capite che bisogna anche un po', no? Poi non lo metto in difficoltà perché magari dice domani tifo tutte e due, non lo so, però si possono fare anche queste domande. Ha ragione Aurelio dal New Jersey, no? Però si può anche selezionare, scegliere. Non l'avevo letto prima, se no gliel'avrei anche fatto. Kumaines, ma lei già sa quello che vorrei. Io non. Allora, Radio Bianconera non vi dirà mai quello che volete sentirvi dire, che vi fa comodo sentir dire. Io non vorrei mai sentirmi dire sì, hai ragione su Kumaines. Quindi, anche quando gli si chiede il processo di crescita di Savona, e lui annuisce, è importante, è giovane, ci mancherebbe. Quest'anno ha più giovani da lanciare, non dico che sia più semplice, perché sappiamo che un giovane ha più bisogno di tempo rispetto a uno già un po' datato, esperto, magari con anni alla Juventus. Tanto che Gatti risulta essere il veterano, Perin, il veterano, Vlahovic, il veterano di questa squadra. Capite che ricordo quando c'erano altri giocatori, Del Piero, Tacchinardi, Davids, Nedved, Trezeguet, cioè quelli che erano già alla Juventus almeno da 5, 6, 7, 8 anni alla Juventus, Conte e via dicendo, Deschamps, eccetera, eccetera. Questo è onestamente il messaggio che voglio passarvi. Andiamo ad ascoltare altri vocali e poi intanto preparo alcune curiosità di Juve e Atalanta e poi chicchirichì.
Basta pensare non solo al fatto che Colomuani è arrivato, ha fatto 5 gol e poi è scomparso completamente perché non segna più, perché fa quello che faceva Vlahovic prima, non c'ha nessuno vicino, è da solo, è isolato. Cioè, avrà i piedi più buoni di Vlahovic, sono d'accordo, ma non segna più. Avete fatto caso che non segna più? Perché? Perché c'è Nico Gonzalez.
Sai che è un po' quello che penso, lo hai detto tu, ed è una squadra che si sta coprendo un po' di più, motivo per cui anche senza Bremer siamo ancora la migliore difesa. E quindi siamo andati un po' più in copertura. Intelligente come atteggiamento, non ce ne rendiamo conto, ma non vinciamo con gli 1-0 che ci avrebbero potuto portare più avanti, perché in un campionato che negli ultimi 30 anni non vedeva così tante squadre in 6 punti dopo 27 giornate, capite che magari non si poteva sapere prima. Facendo meglio ti garantivi, io guardo il quarto posto, i soldi, il cash, pa 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 pa, come dicono quelli della Jalapas o non so chi, no? Pa, 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 che ti danno garanzia e sicurezza perché hai già toppato Champions e potevi andare avanti. Hai super toppato la Coppa Italia e potevi andare avanti. E quindi va giudicato così un allievo a scuola. O no? O perché eravate alti, belli, biondi e ricchi, andavate avanti. Forse in qualche scuola privata, non in quelle dove sono andato io. Erano i salesiani, erano anche tempi peggiori e molto severi, ma li ringrazio perché mi hanno costruito come, anche come uomo, anche come professionista, con tutti i difetti di tutti gli ambienti naturalmente, ma la protezione da parte della famiglia, perché non dobbiamo mai delegare l'educazione a Tizio, Caio e Sempronio o i risultati a Tizio, Caio e Sempronio. La differenza lo fa il singolo, ma con attorno un grande gruppo societario e di squadra. Qui mancano ancora questi aspetti e chiaramente non è tutta responsabilità di Thiago Motta. Ma se c'è qualche responsabilità, le ha solo lui, che è il vero juventino, che ha conosciuto tanti juventini, come Marino Magrin, che volevano trasformare loro, forse anche lui, nel nuovo Platini. E invece ci sono annate in cui funzionano meglio le cose, oppure gli stessi giocatori che ti dicono io non avrei mai potuto essere Platini. Noi ce l'abbiamo il nostro Platini, è ovvero Pasquale Gallo, buongiorno.
Ciao, buongiorno,
ma buongiorno che, a tutti. Ma che taglio, buongiorno. Ma che taglio da trasferta, questo è un taglio da trasferta, lo riconosco,
sì,
taglio dei capelli.
Sì, un taglio da trasferta, diciamo un taglio per essere un po' più decente. Allora
io, dimmi un po' gli appunti, dai, io mi zittisco, gli appunti.
Non ne ho presi, mi sono svegliato tardi, ho atteso il tuo intervento, ti ho ascoltato con Massimo Pavan e soprattutto Marino Magrin, del quale lui non lo sa, ci frequentavamo a Villa Alperosa, io ero molto, a parte ero vicino sia a Marchesi, un grandissimo signore allenatore, passato in cavalleria come uno che disse una volta un presidente deficiente del Sud, e quello era un Marchesi come un medico che non ti fa né vivere bene né morire. Cioè, questa etichetta fece talmente scalpore che per tutta la vita hanno detto stupidata.
Ecco, perché lei è un dottore del Sud, ma che mette i puntini su lei.
Esatto. Allora, Marino Magrin, a sua insaputa, per un anno, due anni, io ho dovuto fare l'avvocato difensore di Marino Magrin. E perché sembra questa faccenda di Platini, hanno preso Magrin invece. Ma Magrin in Italia come numero 10 era il migliore all'epoca, Boniperti prese il migliore, poi giustamente la squadra...
Hai sentito, infatti, su consiglio di Trapattoni che lo voleva all'Inter, ce l'ha svelato Magrin,
allora,
loro ha preso lo scifo.
No, ma lui ha detto questo, ma non l'ha detto che non lo sa, Trapattoni prima di andare all'Inter, contrariamente a qualcuno che è venuto molto tempo dopo, no, molto tempo dopo.
Fai prima a dirci il nome, dopo. Pasquale, dici il nome.
Allora, rispetto a Lippi, che il secondo Trapattoni, quando è tornato dall'Inter, poi è venuto Lippi.
Sì.
Allora, noi siamo in Italia, o facciamo demoni o santi.
O santi.
O sono idoli o sono bidoni.
O fischi o scudetti. O fischi o scudetti.
Allora, Kupp-Meiner è costato troppo? E allora questo rimarrà nella storia del calcio italiano un giocatore costato troppo. È uno. Poi che sia costato, buongiorno, 40 milioni. Ma non gli frega niente a nessuno. Sono i 50 di Kupp-Meiner che interessano. Allora, io sposo interamente tutto ciò che ha detto Marino Magrin perfettamente. La questione invece di Scipo è che se l'è trovato lì. Ma lui è andato da Pellegrini, Trapattoni, ha chiesto all'avvocato: avvocato, sono 10 anni che sto qui, mi hanno anche criticato ferocemente per il difensivismo, eccetera, eccetera. Abbiamo vinto 6 scudetti su 10, 2-2-2, poi raddoppiati sempre, bissati. Abbiamo vinto tutte le coppe, la targa UEFA, c'è la targa UEFA, ce l'ha solo la Juve al mondo. Poi, se uno vuol sapere che cos'è la targa UEFA, non ci abbiamo il tempo di spiegare. Allora, non ce l'ha neanche qui alla Madrid la targa UEFA. Allora, l'avvocato disse: ma perché, dove vorresti andare, Giovanni? No, perché c'è Pellegrini dell'Inter che mi chiede, e dopo 10 anni, prima o poi arriva un esonero, un'annata che è finito un ciclo, disse: ah, Pellegrini il nostro cuoco. Perché era quello che faceva i pasti caldi per tutte le aziende italiane.
Sì.
Ed era un signore veramente Pellegrini. Quando è passato all'Inter, si è trovato già che avevano preso Scipo, per cui era una maleducazione imperante oggi da parte degli allenatori, oggi, ma all'epoca c'erano persone più educate, sia fra i calciatori, sia fra gli allenatori, sia fra i presidenti, erano più educati, era un altro mondo, era un mondo fatto di educazione, per cui Trapattoni disse: ho avuto il benestare di andare all'Inter, ma mi metto pure a discutere su Magrin. E ha detto
interessante
una cosa,
quello che hai detto, che ci hai ricordato.
E ha detto una cosa che non sa nessuno, lui solo forse, l'ha saputa dire bene. No, la, io ero a casa di Boniperti, io ero a casa sua. Donadoni, oltre Gullit, oltre Gullit, ma comunque soprattutto Donadoni voleva venire a Torino alla Juve e aveva già fatto un accordo con la Juve. E Boniperti gli disse: guarda che c'è Berlusconi che ti dà 5 volte di più, noi non ti possiamo dare quei soldi. Se tu fossi mio figlio, io ti ho voluto, ma se fossi mio figlio direi: vai da Berlusconi che ti dà 5 volte di più. Allora, per dire che quando un ciclo finisce, perché c'era il Napoli di Maradona che doveva vincere e c'era il Berlusconi che comprava tutti i giocatori del mondo, e in questi casi si capisce che bisogna ricostruire da capo e bisogna avere pazienza. Poi non è vero che dall'86 al 94 non abbiamo vinto niente, dal 95. E perché abbiamo vinto 2 Coppa UEFA e 1 Coppa Italia, ma 2 Coppa UEFA di allora sono le Champions League adesso.
Sì, sì.
E quindi, allora, dire queste cose sono cose sbagliate. Poi, io 8 anni sono stato intervallato da 1 anno dei mondiali, del 90, dove Boniperti fu mandato a capo delegazione dei mondiali. E quindi arrivò Luca di Montezemolo. Quindi quando dicono la Juve di Manfredi è sbagliato, perché era la Juve di Luca di Montezemolo che non veniva mai in società. Quindi,
sei stato chiarissimo, la pagina di storia ce l'hai riproposta molto bene. Senti, a parte che ci sono un po' di spunti fatti dalle riflessioni, no? Vorrei chiarire anche con te, che comprendi la sostanza dei ragionamenti che si trascinano nel corso delle settimane. Ci scrivono da casa, noi abbiamo parlato un po', lo chiediamo, si parla, Motta, se resterà, non resterà, ma al di là di questo, sta dimostrando, sta facendo, cosa non ha fatto. Cioè, non chiedeteci però di negare quello che, non dico sia evidente agli occhi di tutti, ma chi vicino alla Juventus magari sa e vede, conosce, annusa degli aspetti che non possiamo negarvi, no? Non dico la scazzottata tra me e Pasquale Gallo, ma un clima che forse fino adesso non ha aiutato a decollare, tanto per essere chiari. Non diteci, restate dietro la Juve perché sembra che vogliate fare fuori Motta. Noi amiamo la Juve sopra ogni allenatore, presidente e qualsiasi altro. E questa è una lezione che imparo anche dal grande Pasquale Gallo. Quindi dico solo, non chiedeteci di non dirvi, non dico la verità, perché magari le verità non esistono, ma le percezioni, le sensazioni. Noi facciamo il tifo perché la Juventus con Motta vada avanti e rispetti il contratto, ma tutti dobbiamo renderci un po' più disponibili e aperti, no? A conoscere bene l'ambiente che Motta sta conoscendo sulla sua pelle, forse ritenendolo più facile fino a un certo punto. Ti chiedono 90 minuti di applausi per il signor Gallo per questa tua spiegazione. Primo, saprà il duo, lo prendo, estrapolo una domanda brutalmente, e noi giornalisti dobbiamo saper fare le domande, non dare le risposte. Fare opinione eventualmente, senza condizionarvi e senza avere il biglietto omaggio per dire che Motta è bravo o Motta è cattivo, detto molto chiaramente. O farci mettere in bocca parole, e mi fa piacere, mi gasa quando vedo Pasquale Gallo che annuisce, perché sa che lui si è cresciuto quella pellaccia lì, in questo modo, con rispetto dell'allenatore che ha fatto bene da subito o ha imparato a entrare in un mondo. Ti chiedono, ci chiedono, il duo Giuntoli-Motta perseguirà questo obiettivo, cioè di tornare, ristabilire una supremazia al di là dei conti, anche tecnica? Mi piace molto questa domanda.
Allora, la domanda a me piace a metà, nel senso che non c'è il duo Giuntoli-Motta. No, esiste Giuntoli Juventus, Giuntoli proprietà, esiste questa di base. L'allenatore nella Juventus, da quando esiste la Juventus, noi abbiamo avuto, io qualche volta vi ho accennato al caso, siccome vanno tutti su internet, andatevi a guardare la storia di Jess Carver, 49-52, 3 anni, come fu esonerato con eleganza, perché parlava troppo di sé e accentrava su di sé il problema. Mentre invece nella Juventus l'allenatore è un re, ma sul rettangolo di gioco. Quando io sento dire questo giocatore non piace a Motta, questo piace a Motta, questo non è... è sbagliato già di partenza. Perché è la Juve che fa un programma, è il programma Juve che adesso prevede Motta, di cui, voi sapete bene, sono stato uno dei primi, no, anzi, posso dire il primo, ad essere contento del suo arrivo, ok? Ma alla luce dell'annata trascorsa ci sono luce e ombre. Queste luce e ombre hanno delle giustificazioni, delle motivazioni o delle ingiustificazioni.
Giustificazioni. O anche allora, delle risposte apparenti.
Quali sono le ingiustificazioni? Allora, fare in maniera, non volontariamente ovviamente, ma non capire che Koopmeiner ricopre 80 metri del campo, 80 metri di campo. L'ha detto Massimo Mauro, ha fatto questo? Massimo Mauro ha fatto questa considerazione. Sì. E difficilmente io sento cose intelligenti in televisione, ma Massimo Mauro l'ha detto. Allora deve coprire o Paolo Di Canio, non ricordo dei due. Quante volte l'avete visto rincorrere l'avversario sulla linea di fondo nostra? Ma non va bene così. Allora, il giocatore si sacrifica per le esigenze della squadra e quindi è un professionista, ma non lo potete vedere brillare. E poi, come ha detto Magrini, Koopmeiner, perché io ho centrato questo argomento qui? Perché mentre per la difesa problemi non ce ne saranno, anzi ci sarà un tormentone che non vi dico oggi.
No.
Perché l'anno prossimo c'è un tormentone, già adesso. Aia. Vedo la scaletta qui che dice Gatti in panchina.
Aia.
Per la prossima partita con l'Atalanta. Non, per me Gatti è un giocatore che lo farei giocare anche Zoppo, quindi già cominciamo così. Figuriamoci quando saremo a completo, poi la guerra si scatenerà, una guerra fra chi tifa per Paolino e chi per Gallo.
Ecco.
No, io non ci sto.
Le fazioni.
Per me il tifoso, l'opinionista è un'altra cosa, perché poi non so manco che significa essere opinionista, un termine moderno che non capisco. Allora, uno significa è esperto o non è esperto. Che significa opinionista? Non è che se calciatore non sa cosa fare, lo prendono lì in televisione e gli fanno fare l'opinionista. Ma di che cosa? Ha fatto il calciatore, ma mica può fare l'opinionista, per forza. Allora, per la difesa saremo a posto l'anno prossimo, non avremo queste. Per me il concetto è il centrocampo funzionale. Finché noi diremo che Locatelli-Thuram è la coppia perfetta, io non sono di questo avviso. Ma
si avvicina la perfezione, ma non è la perfezione, probabilmente. No, ma secondo Gallo, secondo Paolino, magari, o viceversa.
Ricorda la Supercoppa col Milan o la partita persa a Napoli? Beh, le siete dimenticate tutte e due, come le abbiamo perse, perché? Per chi? E se voi se le hanno dimenticate, non è mica colpa mia, ma non per mettere la croce addosso a uno, che fa anche, Locatelli fa il massimo di quello che può, anzi va oltre il massimo. Il problema, ma Locatelli è Suarez, Locatelli è, non lo so, si può migliorare quel ruolo, ma se noi possiamo migliorare il ruolo di Vlahovic, se noi possiamo migliorare il ruolo di Vlahovic, come diceva Magrin, grande giocatore, chi viene dopo avrà il mio plauso, perché la società avrà scelto bene. Però la croce che ha portato addosso Magrin per 2 anni, per il dopo Platini, la sta portando addosso Vlahovic
per il dopo Ronaldo.
Ma perché non è che Nico Gonzalez possa essere un partner inamovibile per Vlahovic,
certo. O McKennie, diciamoci.
Ma così come vi posso dire che questa fissazione, questa, giusto, per adesso va bene, ma Colomoni, quando è arrivato Colomoni è sembrato che fosse arrivato Garrincha. Quando poi McKenny non era nessuno, poi qualcuno, poi Vlahovic non sa stoppare il pallone, poi fa il gol a Cagliari che era quasi impossibile da poterlo fare con quel Mina che gli stava alle costole, il portiere. Come quella è tecnica, il palleggio è un'altra cosa, ma se viene qualcuno, ma questo qualcuno non può essere certamente centravanti Colomboani che costa 70 milioni, ma neanche con un rinnovo del prestito, perché Colomboani nella prossima stagione, faccio io una domanda a te, a voi, a tutti.
Sì, poi ti salutiamo, perché abbiamo sforato.
Avendo noi bisogna, poi si è scoperto che non volevano un vice Vlahovic, cioè la gente non voleva tutte le trasmissioni un vice Vlahovic, volevano un altro giocatore e non Vlahovic, non lo so, è diventato antipatico. Bene, Colomboani sarà disponibile a fare la riserva del centravanti che
arriverà? Con questa domanda riprenderemo anche prima della prossima settimana, perché lo sveleremo solo vivendo. Grazie Pasquale, perché dai spunti.
Domenica è uno spareggio?
Sì.
È solo dopo domenica e Firenze si possono fare determinate
il primo
domande.
Bilancio, passeremo dal dottor Gallo per fare questo primo bilancio. Grazie Pasquale, a presto. Grazie Yves, grazie Alberto Mauro che è già pronto per prendere la nostra postazione qui della diretta. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.